fondo il lavoro in una persona vuol dire impedirle di sviluppare la propria fioritura umana, come diceva Aristotele, e dall'altro impedirle di realizzare la propria vocazione. Perché se attraverso il lavoro e con il lavoro che noi completiamo l'opera di Dio, se io ti tolgo il lavoro, non ti consento di lavorare, io ti derubo, cioè ti sottraggo quello che è tipico della tua essenza umana. Ecco quindi perché questa riflessione sul lavoro che la dottrina sociale della Chiesa ha sempre su questo insistito. Cioè, ricordiamo tutti San Benedetto. Possibile che non si possa capire come mai uno come San Benedetto abbia scelto per il proprio ordine oret labora, che vuol dire prega e lavora, che vuol dire che il lavoro viene messo sulla stesso livello e la stessa dignità della preghiera. Bisogna che ci riflettiamo, noi spesso ce ne dimentichiamo e qui siamo nel IV secolo d.C. Poi la cosa continua, pensate ai cistercensi, cui appartenevano San Bernardo e Chiaravalle, poi i francescani e via tutto il resto. Cioè dire, nella tradizione della Chiesa è sempre stato questo l'elemento fondamentale. Le cose cambiano quando? Quando, affermandosi l'economia di mercato di tipo capitalistico, a far tempo dalla prima rivoluzione industriale, fine 700 Inghilterra, si comincia a riconcettualizzare il lavoro. Cioè il lavoro diventa uno strumento della produzione. Uno strumento della produzione a cui corrisponde una remunerazione che si chiama il salario. E lì sono cominciate le degenerazioni. Se voi aveste voglia di leggere la Rerum Novarum di Leone XIII, del 1891, lì trovate già la prima presa di posizione. La Chiesa si era resa conto della distorsione. Perché se il lavoro è un mezzo di produzione, vuol dire che è allo stesso livello della merce. Io per produrre questo tavolo ho bisogno di legname, ho bisogno di chiodi, eccetera, e di ore di lavoro. E chi ha studiato economia sa che c'è una funzione di produzione in cui questi input o fattori della produzione vengono messi tutti sullo stesso piano. E voi direte, allora vuol dire che se per una ragione o per l'altra io trovo conveniente per produrre questi tavoli ridurre la quantità di lavoro perché ho trovato una macchina che mi permette di aumentare la produttività con meno lavoro, mi sento autorizzato a farlo. Ed è così che è cominciata già a partire dal Settecento quella lunga stagione che continua tutt'oggi, per cui il lavoro è derubricato, non è più quell'elemento di cui ho parlato poc'anzi, ma diventa un qualcosa di esornativo, che può esserci o non può esserci. Ovviamente, quando arriviamo ai tempi a noi più vicini, a partire dal secondo dopoguerra, una piccola novità viene aggiunta, e cioè chi resta senza lavoro, perché è ovvio che anche gli intellettuali, soprattutto gli economisti dell'Ottocento, capivano che non assicurare il lavoro voleva dire non assicurare i mezzi necessari alla sussistenza. Ed è così che a partire dal secondo dopoguerra, o meglio ancora tra le due guerre mondiali, viene inventato il welfare state. Se voi vi chiedete qual è il senso ultimo del welfare state, cioè lo stato del benessere, che si dà in carico ad un ente che si chiama lo Stato di provvedere con i trasferimenti che si chiamano voucher, che si chiamano sussidi vari, non importa i nomi, di provvedere con trasferimenti di reddito o monetari alla mancanza di potere d'acquisto, così da consentire a tutti di sopravvivere. Davvero che ancora oggi si parla di reddito minimo garantito, dice bisogna garantire un reddito minimo. E io dico, ma perché non dobbiamo garantire il lavoro minimo garantito? Perché il reddito minimo garantito è contro la dignità del lavoro, è contro la dignità della persona. Io mi meraviglio che anche certi politici che invocano certi principi non se ne rendano conto. Perché il reddito minimo garantito vuol dire che io trasferisco a te che non fai niente un 600 euro al mese per consentirti di non morire di fame, però non ti faccio fare niente. Secondo voi è accettabile questo? Io preferisco uno che mi dica, io do a tutti la possibilità di lavorare, e cioè di andare verso la società della piena occupazione, perché se noi diamo un lavoro a tutti non c'è più bisogno del reddito minimo garantito, non c'è più bisogno di effettuare trasferimenti e la gente è più contenta, perché è vero che il lavoro è anche fatica, e a Napoli voi sapete che la parola fatica viene usata per indicare le ore di lavoro, però è anche anche soddisfazione. Cioè il lavoro è come la medaglia che ha le due facce. Da un lato la fatica, che c'è inevitabilmente, perché qualcuno ci ha cacciato via dal paradiso terrestre, perché prima della caduta Adamo ed Eva lavoravano, sapete, però non facevano fatica. Cioè non c'era il cosiddetto sudore della fronte. La fatica è una conseguenza della caduta. Però al tempo stesso nessuno potrà negare che il lavoro dà gioia, dà soddisfazione. Non dico tutti i lavori, questo è un problema successivo, ma di per sé, nella misura in cui col lavoro io realizzo me stesso, ho soddisfazione. Quali sono, detto questo, e arriviamo ai tempi nostri, i tempi nostri vuol dire gli ultimi 30 anni, le novità, le res nove, le cose nuove di questa ultima fase storica. E le res nove sono legate a due nomi che ormai ricorrono sulla bocca di tutti e sono globalizzazione e terza rivoluzione industriale. La prima rivoluzione industriale fine 700 Inghilterra, seconda rivoluzione industriale fine 800 Germania e dintorni, terza rivoluzione industriale California, Silicon Valley, America, e la rivoluzione delle tecnologie infotelematiche, di queste diavolerie che ormai usiamo tutti, eccetera. Ora, la domanda adesso è questa: questi due fenomeni nuovi, globalizzazione da un lato, che non, prima non esisteva, sapete, la globalizzazione comincia all'inizio degli anni 80, in Italia 10 anni dopo arriva inizio anni 90, però è arrivato ormai anche in Italia come in tutti gli altri paesi. Ai fini del nostro discorso, della dignità del lavoro, che cosa ha comportato questi due fenomeni? Hanno comportato tre risultati nuovi rispetto al passato. Primo, che quel fenomeno che in lingua inglese va sotto il nome di jobless growth, che vuol dire la crescita senza occupazione. Jobless growth, growth vuol dire crescita, che vuol dire che è possibile oggi nei nostri sistemi economici che aumenti il reddito, che aumenti la produzione senza che correlativamente aumenti l'occupazione. Non era mai successo in tutti i millenni e secoli precedenti. In precedenza, se si produceva di più, si doveva per forza assumere di più. Oggi non è più così. Perché? Perché la terza rivoluzione industriale, con l'ingresso delle nuove tecnologie, ha operato questa sostituzione. Io posso sostituire forza lavoro braccia con macchine sofisticatissime, come sono quelle che vedremo fra un po' di anni, quando la settimana scorsa in California avrete visto è stato presentato il nuovo modello di robot che è stato chiamato Atlas. Atlas è un robot intelligente, bisogna dire robot, non robot, perché robot è una parola cecoslovacca della lingua cecoslovacca, non è francese. Ed è intelligente davvero, è un robot che è capace di rispondere alle domande. Non è come i robot della vecchia generazione che erano sostanzialmente davano più fastidio che altro. E questo è stato stimato, sostituirà il lavoro. Due economisti inglesi di Oxford, Fry e Osborne, hanno valutato che nei prossimi 20 anni, se non si interviene, l'ingresso dei robot intelligenti spiazzerà il 47% della forza lavoro americana, non di un paese africano, dell'America. Del paese più avanzato, perché già oggi si vedono, ancora in Italia non sono arrivati, pensate all'agricoltura, i robot faranno tutto loro, ad esempio i diserbanti puliranno, raccoglieranno, e siccome l'agricoltura per antonomasia è stato un settore ad alta intensità di lavoro, perché per raccogliere dai pomodori eccetera, dopo lo faranno i robot, e quindi questi due autori diranno attenzione, che se noi chiudiamo gli occhi, fra 20 anni succederà il pandemonio, perché voi capite che eliminare, estromettere dal mercato del lavoro il 47% è un problema sociale di non poco conto. Ecco allora il primo fattore, e la prima novità, che non basta che aumenti il PIL. In Italia ancora, per ignoranza, alcuni lo fanno per interesse, fanno credere che bisogna crescere di più, che così si ha più lavoro. Non è affatto detto. Perché tu puoi aumentare il PIL senza che adesso non si accompagni l'aumento dei posti di lavoro. C'è una seconda novità legata a quello che ho detto, ed è che
quel fenomeno che va sotto il nome di NET, non so se l'avrete sentito, che è un acronimo inglese che vuol dire NEET, Not in Employment, in Education and Training, che vuol dire coloro i quali né lavorano né studiano né stanno facendo apprendistato, training vuol dire apprendistato. Ora dovete sapere che i NEET sono una nuova categoria sociale. Il primo ad averlo capito è stato il Papa, questo Papa, quale evidentemente è un po' strano come sappiamo, però ha un fiuto che va di gran lunga superiore a quello di tanti economisti. Lui non ha mai studiato economia, non se ne intende come scienza, però ha fiuto, capisce. Ed è già all'inizio, 3 anni fa, del suo pontificato, che adesso tutti ne parlano, ma lui è stato il primo a parlare. Perché questa è la categoria di giovani, dai 19 ai 34 anni, che appunto si trovano in questa situazione, che non fanno niente, perché né studiano, né lavorano, né stanno facendo apprendistato di un tipo o dell'altro. Ebbene, in Italia oggi i NEET people, le persone NEET, sono il 26%, quindi il 26% dei giovani della fascia di età di cui ho detto si trovano in questa condizione, ma al sud sono il 54%. Quindi qui al sud 1 su 2 giovani in questa fascia d'età si trova in questa condizione. E questa, ripeto, è una novità che ha fatto sì che il Papa, per la quale il Papa ha coniato l'espressione scarti, gli scarti umani, l'avrete sentito. Questi sono gli scarti umani. I disoccupati non sono scarti, assolutamente. Il disoccupato è uno che adesso non lavora, non lavora per un anno, ma che ha la ragionevole prospettiva di ritornare nel processo dopo un anno e mezzo, 2, eccetera. Allora in quel caso si dice ti do il sussidio di disoccupazione per tirare avanti, hai una prospettiva. Ma i NEET people non hanno questa prospettiva, quindi sono scarti. Quando voi buttate nel cestino un pezzo di pane perché siete stufi di mangiarlo, quel pezzo di pane è perso per sempre, perché è uno scarto, non verrà mai recuperato. Chiaro? Ecco, allora perché il Papa insiste sistematicamente su questa nuova male sociale, che è una nuova categoria sociale. In passato c'erano gli occupati e i disoccupati, oggi ci sono occupati, disoccupati e scarti, e questo, capite, complica non poco la situazione. Il terzo fenomeno è quello che riguarda l'aumento del gap tra i cosiddetti lavori creativi e i lavori di routine. Questo è un punto importante. Una recente indagine dell'OCSE, che è l'organizzazione dei paesi più avanzati che ha sede a Parigi, ha stimato che la percentuale dei lavori creativi si aggira attorno al 25%, il che vuol dire che il restante 75% fa lavori di routine. Routine vuol dire a bassa produttività. E allora voi capite subito che questo fenomeno vi aiuta a spiegare i differenziali salariali. Chi fa parte di quel 25% ottiene tutti i soldi che vuole, perché le imprese se li prendono, gli fanno le offerte, ti vengono a cercare a casa, dici vieni da lavorare da me, e se sanno che lì gli offrono un po' di più per portarlo via. Gli altri 75%, se anche lavorano, hanno i cosiddetti lavori da 1000 euro al mese, che ti strappano la fame, 1000 euro al mese, ma è ovvio, capite l'implicazione ai fini soprattutto del mantenimento della famiglia e così via. E allora qui nasce il problema, che ancora una volta viene sollevato, soprattutto da questo Papa. Per poter lavorare e avere un lavoro decente, bisogna per forza essere creativi, dei geni. E se uno non è un genio? Diverso se uno non ha voglia. Allora, se uno non ha voglia di lavorare, per pigro, è a parte. Ma ce ne sono, ma non sono queste la maggioranza. Qualcuno c'è sempre stato, anche nel passato, pensate l'ozium dei romani, eccetera, chi si dedica ad esempio al gioco, chi si dedica all'alcol, sono un po' ma noi stiamo parlando del grosso, di quel 75%, mettete pure che il 10-15% sia di persone che non vogliono impegnarsi, gli altri vogliono impegnarsi, solo che non sono intelligentissimi, e uno deve essere per forza intelligentissimo per avere un lavoro decente. Questa è la domanda, che è la domanda morale. È inutile, come fanno certi economisti, dire beh, ma tu sai, hai una bassa produttività, accontentati di 1000 euro al mese. Dico, ma io con 1000 euro al mese non riesco a mantenere la famiglia. Dice, colpa tua, perché hai una bassa produttività. Tu aumenta la produttività, ma uno può dire, ma la produttività non dipende dalla mia volontà, dipende dai talenti che ho ricevuto. Mica tutti noi abbiamo ricevuto gli stessi talenti. Nel Vangelo c'era uno che aveva avuto 5, un altro 2, un altro 1. Quello che conta, nella prospettiva cristiana, è che uno raddoppi i talenti. Non che chi ne ha avuti 2 dovesse arrivare a 5. Era importante e bastava che da 2 passasse a 4, come la pagina evangelica ci ha insegnato. Ecco, allora, capite che questo gap, gap vuol dire divario in inglese, è piuttosto inquietante. Perché tende a segmentare la società tra quelli che, appunto, avendo doti di certo tipo, riescono a arrivare in alto e gli altri. Io qui, ecco lì, c'è un pitturino. Ho visto che ho fatto portare la lavagnetta, allora me ne avvalgo. Faccio vedere una cosa semplicissima, quindi senza nessuna...
Eccolo,
grazie.
No,
ce l'hai in tasca. Quanto ne hai 3? Tu sei fortunato. Vedete, la struttura del mercato del lavoro, fino all'epoca di cui ho parlato, cioè all'avvento della globalizzazione, della terza rivoluzione industriale, poteva essere rappresentata mediante una piramide. Vedete la piramide. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi erano i lavori della base inferiore, i lavori appunto di chi pulisce per terra, per i quali basta una istruzione elementare per poter svolgere. Poi, si diceva prima, fino a 30-35 anni fa, studia, vai su, perché arrivando a certi livelli, ad esempio alla laurea, tu ti trovavi di fronte ad una possibilità occupazionale occupata da quest'area. C'erano quelli che in termini sociologici, il padre qui lo sa bene, si chiamava il ceto medio, le classi medie. La classe media era formata da quelle persone che arrivavano a un certo livello di istruzione, ripeto, il diploma di scuola media superiore oppure la laurea, che consentiva loro di accedere a profili professionali di tutto rispetto, impiegati, quadri, eccetera. Così. Poi, i quelli più dotati, che investivano sul proprio capitale umano, continuando a studiare, facendo il dottorato di ricerca, eccetera, salendo, arrivavano al vertice. Ma il vertice della gerarchia lavorativa era occupato da poche persone, perché le imprese avevano bisogno di pochi che pensassero e che progettassero, e poi gli altri dovevano eseguire, giusto? Ebbene, oggi sempre per significare gli ultimi 30-35 anni, la struttura del mercato del lavoro è rappresentabile mediante una clessidra. Una clessidra è fatta così. Adesso voi guardate le due figure e capite subito la differenza. La differenza non è a livello di base inferiore, perché anche oggi, come ieri, come domani, ci sarà sempre bisogno di chi farà lavori ripetitivi, umili, come si dice, per i quali, pensate alle badanti. In Italia abbiamo 1 milione di badanti, e non sono quasi nessuno italiano, sono tutti dei paesi dalle Filippine o dai paesi del centro-est Europa, eccetera, e così. La differenza è che ora non c'è più il livello intermedio, è occupato da pochi. Vedete che qui ci sono pochi lavori. E la seconda differenza è che non c'è più un vertice, ma c'è una base superiore, perché le organizzazioni di impresa non hanno oggi bisogno che ci sia uno che pensi per tutti, l'ingegnere capo, ma ha bisogno di tanti che pensano, perché il lavoro di squadra garantisce l'innovazione. Oggi l'innovazione non la fa più Einstein da solo. Se ci fosse Einstein anche, non ce la farebbe, perché nessuno, per quanto dotato, riuscirebbe a. Ecco allora perché c'è un tetto su questo. Sono i lavori creativi, quel 25% di cui dicevo prima. Dov'è allora la strozzatura? La strozzatura è nei livelli intermedi. Voi andate a vedere chi sono i disoccupati, in prevalenza, disoccupati non in età, i disoccupati sono in prevalenza o laureati oppure dotati di diploma di scuola media superiore. andate a guardare le ultime indagini sia del Censis che dell'Istat, poi dopo ci sono appartamenti, eccetera. E questo perché? È perché la qualificazione intermedia oggi non riesce più a sfondare, perché le nuove tecnologie vanno a sostituire il lavoro intermedio. Le nuove tecnologie non si sostituiranno mai i lavori bassi del call center, quelli che stanno al call center, che prendono 900 euro al mese, e i lavori alti, perché è chiaro che i creativi, quelli che sanno fare l'innovazione, di questi ci sarà sempre bisogno, vanno a sostituire i profili intermedi. E guardate che questo è un problema molto serio, sapete perché? Perché non riguarda solo il lato della produzione, ma riguarda anche il lato del consumo. Cioè, dico tutti, se voi, uno di voi ha dei sintomi nel corpo, un po', no, non il raffreddore, adesso, secondo voi andate dal medico di base? No, andate subito dallo specialista. Perché se avete un sintomo un po' inquietante, voi sapete cos'è il cancro? Il cancro, se viene preso subito, si dice. Il problema del cancro è che nei primi mesi, eccetera, non ha, è asintomatico, dicono i medici, cioè non ti dà sintomi. E tu non te ne accorgi. Quando te ne accorgi, è già troppo tardi. E questo succede molte volte perché ci si affida al medico di base, il quale di famiglia ti dice: ma prendi un'aspirina, prendi questo, eccetera. E così. La gente adesso lo sa e appena può, poi molti non ce la fanno, ma appena può, se uno può, vuole subito il medico specialista. Stessa cosa, se voi avete una causa penale in corso, andate da un avvocatucchio qualsiasi o da un principe del foro, che vi fa pagare molto, però vi dà una probabilità alta di vincere la causa. Cioè dire, questo fenomeno della graduale scomparsa dei profili intermedi riguarda sia il lato della produzione che il lato del consumo, perché ognuno di noi pretende sempre il massimo, il meglio, come soggetto privato. E questo sta determinando il fenomeno di cui ho detto prima. Ecco allora, se adesso voi mettete assieme i diversi punti, capite perché la problematica del lavoro oggi è diversa da quella di ieri. Cioè, ieri era molto più semplice, c'era anche ieri la disoccupazione, però era legato al fatto che la gente non studiava, erano tutti ignoranti, e quindi ecco che non si poteva, se uno è analfabeto non potevi metterlo alla macchina. Oggi non è più lì il punto. Il punto è che dobbiamo capire, se vogliamo tenere fede al principio da cui sono partito, che il lavoro è un bisogno fondamentale dell'essere umano, che, in termini adesso immaginifici, vedete, la crescita la dobbiamo far diventare così. Dobbiamo farla diventare così. Cioè quasi un cilindro. Cioè dobbiamo irrobustirla creando questi altri spazi. Che vuol dire creare nuovi tipi di lavoro che consentano di occupare coloro i quali sono arrivati a quel livello intermedio di formazione di cui si diceva. Perché non è possibile che tutti possano arrivare in cima, perché non tutti sono Einstein, non tutti sono tenuti a essere dei geni, eccetera, eccetera.
Solo una domanda, il ruolo della finanza mondiale in tutto questo, perché diciamo ci sono delle politiche economiche e finanziarie che poi indirizzano anche il mercato del lavoro.
Il ruolo della finanza è certamente rilevante, il punto è che il discorso della finanza merita un'attenzione a sé e tenderei a farlo fra un po', però non tocca la struttura del mercato del lavoro. Cioè questo cambiamento non c'entra, la finanza semmai lo aggrava, ma questo è legato alla globalizzazione e alla terza rivoluzione industriale. E adesso voi sapete che siamo alla vigilia della quarta rivoluzione industriale, la cosiddetta Industry 4.0, che è quella che utilizzerà i robot intelligenti. In Italia ancora non ci sono, in America ci sono già, in California se andate a vedere, e c'è chi dice che fra 7, 8, al massimo 10 anni arriveranno anche in Italia. Questo è il punto. Poi dopo la finanza merita un'altra attenzione e altre responsabilità, però non c'è. Tenete presente che la globalizzazione è un fenomeno, dicono i sociologi, emergente. Cioè dire, non è un fenomeno che è nato a seguito di una magnificazione di un processo precedente. Questa è colpa degli economisti, che insegnano male e la gente ci crede, che fanno credere che la globalizzazione è l'ultimo anello di una catena che ha riguardato la internazionalizzazione delle relazioni economiche. L'internazionalizzazione è sempre stata, l'import-export sono sempre esistiti, anche nell'antichità. E molti dicono, ma la globalizzazione è una magnificazione, cioè un allargamento. No, no, no. Chi dice questo vi vuole fregare, scusate il termine, e voi vi dovete ribellare, anche se sono professori di economia, perché non è vero. La globalizzazione è nata da una decisione politica, non economica. E dove e quando? Novembre 1975. Novembre 1975 a Rambouillet, castello di Rambouillet vicino a Parigi, si tenne il primo G6 e l'Italia faceva parte dei 6 paesi più avanzati e ricchi del pianeta. Erano Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Germania, Francia, Italia. E in quella occasione del G6, e noi ne facevamo parte, il nostro capo di governo dell'epoca ne faceva parte, preso la storica decisione di avviare quel fenomeno che da di lì a pochi anni sarebbe stato chiamato della globalizzazione. Quindi la globalizzazione è nata da una decisione di natura politica. Ovviamente, come dopo si è saputo, perché se uno legge sa, questi qua hanno cominciato a mangiarsi le mani, perché si erano resi conto dell'errore che hanno fatto. Però ormai era troppo tardi. Quando voi aprite la stalla, i buoi escono e non tornano più. E lì è stato proprio così, perché è chiaro che una volta avviata la globalizzazione non la si è potuta più fermare. E quindi ha trascinato, e quindi arrivo al tuo punto, quel fenomeno che si chiama finanziarizzazione dell'economia. Cioè la finanziarizzazione dell'economia vuol dire che il lato finanziario dell'economia oggi è di gran lunga superiore al lato reale. E quindi questo, come ho detto, aggrava la situazione occupazionale, ovviamente. Però quei fenomeni di cui ho detto, il jobless growth, il net, eccetera, sono legati all'evoluzione della tecnologia, del modo di produzione industriale, che non è stato opportunamente considerato dalla nostra classe politica, tutta, non solo italiana, perché in questo tutti sono responsabili, in quei 6 paesi, poi sono diventati G7, G8 e oggi abbiamo il G20, il ragionamento non cambia. Però è importante sapere questo, voi direte perché? Perché come la globalizzazione è nata da una decisione politica, da un'altra decisione politica la si potrebbe correggere, che è quello che il Papa non perde di dire. Ormai ci manca poco che prenda schiaffi i capi di Stato e di Governo, secondo me farebbe bene a farlo, perché dice non venitemi a raccontare che non si può fare. Come non si può fare? L'avete iniziata voi, la stalla l'avete aperta voi, allora adesso cominciate ad andare in giro per i campi e prendere i buoi e riportarteli dentro. E questo è possibile, non è vero che non è possibile, ma ci vuole, come si dice, una volontà politica. Però per avere una volontà politica prima bisogna capire la natura del fenomeno. Se invece passa la tesi che la globalizzazione è un fatto spontaneo, e voi capite che questa, diciamo, sollecitazione alle autorità e ai poteri politici non potrà mai essere raccolta e seguita, eccetera. E allora adesso la domanda diventa: come si fa a irrobustire la parte centrale? Ecco la grande sfida. E questa è una sfida che non possiamo raccogliere. Noi chi? In generale gli italiani, ma soprattutto al sud. Allora adesso io vi do questo dato. Forse voi lo già sapete. Uno dei fenomeni di questi ultimi anni in Italia è la nascita della nuova imprenditorialità giovanile del sud. Voi dovete sapere che l'ultima indagine che è stata fatta mostra che al sud, se considerate le percentuali di start-up, sapete cosa sono le start-up, cioè l'inizio di nuove imprese, sono il 35%. Dei giovani, stiamo parlando dei giovani sempre dai 18, 19, 34 anni, mentre al nord-ovest è il 24-25%, al nord-est il 16% e così via. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è molta più intraprendenza giovanile al sud che non al nord. Questa, secondo me, cioè, io fossi in voi, la prenderei come una buona notizia. Perché allora vuol dire che al sud, se si volesse, si può cambiare. E si può cambiare anche in fretta. Perché ci sono nate negli ultimi 10 anni più start-up qui che non al nord. Adesso se voi mi dite perché, si può anche intuire la spiegazione. Perché uno, c'è chi dice, perché al nord già si stava bene, perché mai dei giovani si devono mettere a rimboccarsi le maniche. Sì, in parte è vero, però è anche vero che i giovani, quando iniziano, sono più creativi di anziani. E quindi se sono più creativi, inventano cose più nuove. Ed è questa la ragione per cui al nord non è tutto oro quel che luccica. Al momento sì, ma se voi pensate che non, se non avverrà qualcosa al nord, soprattutto al nord-est, saranno pasticci. Perché lì ci c'è una rete di imprese, ma sono vecchie, vecchie come mentalità, come approccio all'intervento sui mercati e così via. E allora la questione adesso è questa. Se c'è già, i dati che vi ho dato sono già oggettivi, sono riferiti al 2015, quindi pochi mesi fa. Qual è l'azione che bisogna fare? Molto semplicemente bisogna favorire questo. Perché se è vero che al sud ci sono più giovani, brillanti, intraprendenti che non al nord, bisogna favorirli e bisogna fargli, come dire, creare delle situazioni e meglio ancora delle istituzioni sia economiche sia finanziarie che vadano in quella direzione. Vedete, fino a un discorso del genere non lo si potrebbe fare se io andassi a parlare in America Latina, in Africa, perché lì non è così, lì non c'è imprenditorialità. Imprenditorialità vuol dire la capacità di intraprendere, per le ragioni storiche che sappiamo, no? La storia un po' la mia studiata, ma qui ci sono. Allora, se questi fiori non sbocciano, la responsabilità è molto più grave, perché qui non è più una questione di applicare politiche assistenzialistiche che vi hanno rovinato la vita nel dopoguerra, cassa per il mezzogiorno. Che siano, io spero che siano tutti in paradiso quelli che l'hanno attuata, ma le colpe che hanno oggettivamente sono inenarrabili, perché vi hanno colonizzato e hanno distrutto la vostra imprenditorialità. Sturzo, Luigi Sturzo, che era siciliano, lì se ne intendeva, aveva una frase che diceva vexatio dat intellectum, lo diceva sempre, che vuol dire è il bisogno che aguzza l'ingegno. Vexatio vuol dire la situazione di bisogno, di difficoltà, che aguzza l'ingegno. E questa è la realtà. Se allora, di fronte a questa situazione, se si tappano le ali a coloro i quali, avendo questo potenziale, non riescono, voi capite che questa è una grave responsabilità. È una grave responsabilità di tutti, della classe politica in primis, ma anche della intellettualità, chiamiamoli l'intelliceto degli intellettuali, che preferiscono sempre, sapete noi medici, no? Ci sono dei medici, andando dai quali vi fanno la diagnosi perfetta. Poi gli dite, allora dammi la ricetta, la terapia, non so, cosa ce ne facciamo noi di medici che fanno la diagnosi, sono dei perfetti diagnostici ma dei pessimi terapeuti? Moriamo lo stesso, qui è la stessa cosa. Qui abbiamo una classe di intellettuali che sono bravissimi nel diagnosticare, nel descrivere le cose che non vanno, e qua e là, eccetera. E tu gli chiedi, e allora che cosa proponi? Ah, non propongo niente io, perché non tocca a me, tocca alla classe politica. Allora vai dai politici e gli dici, perché voi non fate? Noi non facciamo, perché noi, siccome dobbiamo acquisire il consenso, vincere le elezioni, non possiamo mettere in atto delle strategie di intervento di medio e lungo termine, possiamo fare solo interventi di breve termine. E così, e poi dice, andate a chiederlo alla società civile organizzata, ai gesuiti di Scampia, perché è il solito scaricabarile per il quale ognuno scarica su altri, ed è questo circolo vizioso che deve essere spezzato. Concretamente questo che cosa vuol dire? Vuol dire che per ingrossare quella parte dobbiamo dare vita a nuove forme di impresa che siano diverse dalle imprese tradizionali di tipo capitalistico. Questo è il punto. Voi direte, ma come è possibile? Se non fosse possibile, parlerei in questi termini, sarei un lazzarone, se io sapendo che una cosa non è possibile venissi a raccontarla. È possibile, non date retta a chi vi dice di no. Ditegli che è un mentitore, date pure la colpa a me. Dategli il mio cellulare, così che mi telefoni, così dopo io completo l'opera. Perché io poi, quando mi stufo, picchio, chi mi conosce lo sa, io passo le botte. Beh, per forza, quando vedo certe delinquenze, non posso tacere. Perché se uno non capisce, allora mi metto al servizio. Ma quando vedo la gente in malafede che potrebbe capire, ti dice che non è possibile. Sapete l'acronimo TINA? Chi l'aveva coniato TINA? La signora Thatcher, quando governò l'Inghilterra. TINA è un acronimo inglese che vuol dire There is no alternative. TINA, there is no alternative. Che vuol dire non c'è alternativa. Che è lo slogan di tutti i conservatori, tutti i liberisti di ogni specie. Invece le alternative ci sono, altro che non ci sono le alternative. E concretamente allora, bisogna puntare sulle imprese sociali, cooperative sociali, e questa nuova figura di impresa che è nata 3 mesi fa in Italia, che è la società benefit. Sono sicuro che nessuno ve ne ha parlato. Vedete, è così, perché la gente se la si tiene nell'ignoranza, perché così la si manipola, è questo il punto, perché non è sempre stato così nella storia. Tenere nell'ignoranza, tu rendi le persone come le pecore che ti seguono. Allora, nell'antivigilia di Natale, il Parlamento italiano ha approvato la legge di stabilità. Andate a vedere al comma 376, 382, sono 6 commi, nasce la nuova figura giuridica che si chiama società benefit. Allora, l'antefatto è il seguente. Gli Stati Uniti nel 2010 sono stati il primo paese al mondo con una legge a creare la figura delle benefit corporations, che si dice B Corps per semplificare, che vuol dire benefit corporation. Noi abbiamo tradotto benefit corporation con società benefit. Corporation vuol dire società. Cos'è una società benefit? Andatevi a leggere, basta scaricarla da questi affari qui, la legge di stabilità, andate a vedere. È un'impresa che nel proprio statuto ha un duplice fine, nello statuto, e cioè il fine di realizzare profitto da distribuire ai soci, ai proprietari, ma ha contestualmente, simultaneamente il fine di perseguire obiettivi di utilità sociale. Voi direte, ma allora è come il filantropia? No, gli studenti lo sanno perché dopo prendono le botte. La filantropia non c'entra niente con la società benefit, perché la corporate philanthropy è sempre esistita. Chi è il filantropo? È un imprenditore che fa una barca di soldi e alla fine dell'anno mette qui, dice, ecco, Tom, a te ti do questo, a te ti do questo. Qual è la filantropia? Io non sono contrario alla filantropia, magari ce ne fosse di più, però attenzione, la filantropia è un'altra cosa rispetto alla società, perché la filantropia si fa alla fine dell'anno, dopo aver approvato il bilancio, e se ci sono i margini. Se un anno le cose vanno male non ti danno niente. E se voi siete nella necessità di avere un flusso garantito di risorse finanziarie, io non vi do niente, voi come fate? Capito? Invece la società benefit nello statuto di noi produciamo tavoli e dalla vendita dei tavoli dobbiamo, se siamo bravi, ottenere profitto. Poi al tempo stesso noi ci proponiamo di perseguire l'obiettivo tale e tale, far risorgere Scampia, oppure mettere a posto i beni culturali da Pompei e dintorni, oppure mettere a posto, ditemi voi, le case della salute, cioè queste nuove forme e strutture sanitarie. Ognuno sceglie l'ambito dove vuole operare. E andate a leggere la legge, ci sono delle regole che devono essere dimostrate. Ad esempio, deve pubblicare il bilancio sociale. Guardate il paradosso, le cooperative sociali non sono obbligate per legge a pubblicare il bilancio sociale, le società benefit lo sono. Non solo sono obbligate a pubblicare il bilancio sociale, ma l'appendice numero 2 della legge indica come deve essere scritto il bilancio sociale. Non dice fate un bilancio sociale, perché gran parte dei bilanci sociali non sono bilanci sociali, voi lo sapete, sono rendiconti sociali, ma non bilanci sociali. Perché non c'è bisogno di essere ragionieri per capire cos'è un bilancio sociale. Bilancio sociale è il confronto tra quello che tu all'inizio dell'anno ti eri proposto di fare e quello che alla fine dell'anno tu hai fatto. Nei bilanci sociali che circolano queste cose non ci sono. Uno dice solo le cose positive che ha fatto, ma mai scrive quello che avrebbe dovuto fare o quello che si era impegnato a fare. E nella legge che istituisce le società benefit c'è invece indicate le norme per il bilancio sociale vero e proprio.
I vantaggi di questa società,
il vantaggio, non c'è vantaggio fiscale, nessuno, ma quello è bello, perché gli americani questo sono furbi perché dicono se io metto il vantaggio fiscale molti lo fanno strumentalmente e allora per evitare. Perché, voi direte, ma allora funziona? Chiaro che funziona. In America sono già 1750. In Italia, in tre mesi, ne sono nati 18.